Well, we're not seeing everything, of course. We're only seeing selected images. But I mean, just quickly to say, I mean, the only things that it sounds as if I'm going in for self-censorship.
Pochi storici e intellettuali come Anthony Beaver possono raccontare com'è cambiata la guerra. Cos'è oggi la guerra? Beaver è uno storico inglese. Ha studiato all'Accademia Militare, dove è stato allievo di John Keegan, il più famoso storico inglese della Seconda Guerra Mondiale. Beaver ha poi scritto alcuni dei libri più importanti e discussi che raccontano gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Libri come Stalingrado, come Berlino 1945 e poi ancora La guerra civile spagnola e Ardenne 1944, l'ultima battaglia di Hitler. Recentemente per Adelphi, Beaver ha curato Uno scrittore in guerra, una scelta di scritti dai taccuini di Vassili Grossman. Incontriamo Anthony Beaver in Italia, a Mantova, in una pausa di una delle tante conferenze che questo storico dà in giro per il mondo, per raccontare la guerra di ieri e attraverso la guerra di ieri quella di oggi.
Jamie, I need you to stop for a second. There has just been a huge explosion. We can see a billowing smoke rising, and I'll tell you that I can't see that second tower.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un attentat.
New York 2001, Afghanistan 2001, Iraq 2003, Bataclan 2015. Sono soltanto alcuni degli episodi, delle guerre, dei massacri che abbiamo sperimentato in questi anni. Ci sono paesi travolti dalle guerre oggi, la Siria, l'Iraq, e altri percorsi da uno stato di tensione di guerriglia, per esempio l'Egitto, la Somalia. E poi c'è un altro tipo di guerra, più strisciante, fatta degli attentati terroristici nelle città dell'Occidente. New York, Londra, Parigi, Nizza. Una situazione esplosiva che ha portato alcuni a dire che siamo di fronte alla terza guerra mondiale.
And when people ask me, you know, are we seeing a form of World War III? No.
Anthony Beaver, grande storico della Seconda Guerra Mondiale, non crede che il mondo sia nel mezzo di una terza guerra mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, mi dice durante il nostro colloquio, è stata anche uno scontro tra due grandi ideologie, tra mondi diversi, democrazia e totalitarismo, e poi ovviamente stalinismo da una parte e nazismo dall'altra. Quello a cui assistiamo oggi, spiega Beaver, è molto diverso. Non è uno scontro tra due visioni del mondo. Non c'è davvero uno scontro, secondo Anthony Beaver, tra Islam radicale e cristianesimo, nonostante quello che Daesh, nonostante quello che lo Stato islamico vorrebbe far credere. Quello cui assistiamo oggi, per Anthony Beaver, non è la terza guerra mondiale, ma è una guerra ibrida.
Hybrid warfare. And this, I think, is very difficult because it's implying that the two are mixed, and to a certain degree they are. Daesh is pretending to be a state on one level.
Con guerra ibrida vogliamo dire che le due guerre, quella più convenzionale e quella invece che si fonda sulla guerriglia e il terrorismo, sono in qualche modo legate, collegate. Questo è in un certo senso vero. Da un lato Daesh pretende infatti di essere uno Stato. Al tempo stesso utilizza tattiche irregolari, la guerriglia, le bombe. Ne deriva una guerra asimmetrica, che è l'altro grande termine che è emerso negli ultimi 15-20 anni. Quello cui assistiamo è quindi qualcosa di completamente diverso rispetto alle guerre mondiali combattute nel passato.
So we are seeing a very different situation, which is completely cannot be compared at all to the previous world war or anything like that.
La guerra ibrida si sviluppa dunque lungo un doppio binario, quello convenzionale dell'esercito e quello invece della guerriglia, delle bombe. Lo Stato islamico, in effetti, ha una propria capitale in Iraq, Mosul, e un proprio esercito regolare. Al tempo stesso semina il terrore nel mondo, con bombe, con attentati nelle grandi città occidentali. Questo è, secondo Anthony Beaver, uno degli aspetti della moderna guerra ibrida, e cioè essa si svolge soprattutto nelle città. Ricordiamo, per esempio, esempio che nel periodo napoleonico i teatri di battaglia erano molto estesi, andavano dal Portogallo alla Russia. Eppure le città erano evitate perché pericolose e rischiose per gli eserciti. Questo scenario cambia con la Seconda Guerra Mondiale, quando le città vengono coinvolte e vengono travolte dalla guerra. Con una differenza però rispetto a oggi, come ci spiega ancora Anthony Beaver.
We saw with the Second Iraq War in 2003 how overwhelming military victory does not guarantee peace.
Pensiamo per esempio alla guerra in Iraq nel 2003. Gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria travolgente dal punto di vista militare. Questa vittoria non garantisce però la pace. L'errore degli americani è stato pensare che in Iraq nel 2003 sarebbe successo quello che è successo nel 1945, quando gli sconfitti, tedeschi e giapponesi, fecero quello che i vincitori imposero loro di fare. Quello che gli Stati Uniti non hanno compreso è che nel 1945 Berlino e Tokyo erano completamente distrutte dalla guerra. Le popolazioni erano esauste. In Iraq, al contrario, c'è stata una scarsa distruzione. I progressi della tecnologia, le cosiddette bombe intelligenti, non hanno distrutto i centri urbani. Il risultato è che le città intatte sono diventate un nascondiglio perfetto per la resistenza e per la guerriglia che si è sviluppata dopo.
In fact, it meant that the city intact was the perfect hiding place for the guerrilla resistance which developed afterwards.
Le immagini che abbiamo tutti in mente, le immagini di questi anni, Kabul, Baghdad, oggi Aleppo, e poi ovviamente le grandi città dell'Occidente vittima, oggetto di attentati terroristici, ecco, queste immagini ci ricordano proprio come i centri urbani siano diventati davvero uno dei luoghi della guerra contemporanea. Ma sono luoghi appunto di guerra molto diversi rispetto ai centri urbani della Seconda Guerra Mondiale. Le città oggi sono diventate i luoghi privilegiati della guerriglia. Cosa che non avvenne nel 1945. C'è comunque un altro elemento. Alcuni analisti, alcuni commentatori hanno negli ultimi anni rilanciato un parallelo tra gli anni che stiamo vivendo e gli anni 30, quelli che portarono alla Seconda Guerra Mondiale. Anche allora c'erano masse di popolazione, soprattutto gli ebrei, che si spostavano in cerca di un rifugio in Europa, negli Stati Uniti. Anche allora, come oggi, c'erano delle entità statali in Europa che si sgretolavano. E anche allora, come oggi, c'erano visioni del mondo molto polarizzate. Capitalismo da un lato, comunismo dall'altro. Anthony Beaver però non è d'accordo. Per lui la situazione degli anni 30 e quella odierna non possono essere messe facilmente in parallelo. Sentiamo perché.
Ciò a cui assistiamo oggi è diverso. È vero che lo Stato-nazione sta crollando in molte parti dell'Africa. Si tratta in parte di un'eredità dei vecchi poteri coloniali che hanno creato nazioni con gruppi etnici e religiosi differenti. Pensavano che fosse un modo più semplice per controllarli. Alla lunga, questa scelta si è dimostrata disastrosa e sbagliata. C'è però anche e soprattutto una questione demografica. A me piace fare un paragone con la situazione spagnola degli anni 20 e 30. In Spagna, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, ci fu un enorme aumento di popolazione. Ciò avvenne grazie all'aumento della ricchezza, perché la Spagna non era stata coinvolta nella Prima Guerra Mondiale. A partire dal 1936, molti dei 18-ventenni, frutto del boom, non potevano però più trovare lavoro e questo condusse a una forte instabilità sociale e politica. Quello cui assistiamo ora nell'Africa settentrionale, orientale, occidentale, come pure nel Medio Oriente, è un fenomeno simile. La frustrazione dei più giovani, che non hanno la possibilità di trovarsi una casa, di trovarsi un lavoro, e ovviamente sono molto arrabbiati. I loro governi non sono in grado di prendersi cura di questa immensa massa di giovani e così alla fine molti di questi giovani finiscono tra le braccia dei fratelli musulmani o di Daesh, che danno un'impressione di sincerità e offrono persino certi servizi sociali. La gente è attratta da ciò si può descrivere come un parastato.
It's not so much directly affecting the war in Iraq and Syria, apart from forcing people to leave.
C'è infine un altro elemento che distingue in modo notevole gli anni 30-40 e l'oggi. Riguarda in particolare l'opinione pubblica. Negli ultimi decenni si è infatti affermata, grazie soprattutto all'evoluzione dei media, una diversa sensibilità da parte delle opinioni pubbliche occidentali in tema di guerra e di interventi armati. Anthony Beaver.
Now, the interesting change came actually in the early 1990s, after the end of the Cold War over former Yugoslavia, when the UN
Un mutamento interessante in effetti è avvenuto all'inizio degli anni 90 del Novecento, alla fine della Guerra Fredda, in coincidenza con la guerra nell'ex Yugoslavia. A quel punto le Nazioni Unite hanno ridefinito l'idea di umanitarismo, stabilendo che è moralmente giusto, anche moralmente necessario, interferire in un altro paese quando vengono commesse grandi atrocità. Si tratta di un tema però spinoso, perché le Nazioni Unite sono state fondate sul principio contrario, e cioè che la sovranità è sacrosanta.
And then people get horrified by the war, and this is what's called the CNN curve. They then want everybody, they then want to pull the troops out again. So one's always going to have a sort of a contradictory.
A questo si aggiunge un altro elemento, la cosiddetta curva o effetto CNN. I media registrano ormai tutto in presa diretta, soprattutto massacri e genocidi, sollevando nel pubblico emozioni immediate e spingendo i governi a intervenire. Il vero problema è però che i governi spesso non capiscono la guerra. In molti casi trovano molto più semplice andare in guerra, senza però sapere come uscirne. Sono stato molto colpito da una frase che mi ha detto il presidente del Comitato parlamentare francese delle Forze Armate. Il vero problema, mi ha spiegato, sono i generali che oggi sono pacifisti.
I mean, I was very struck by the head of the French Armed Services Committee in the Sénat, who said to me, "The trouble is today, it's the generals who are the pacifists."
Anthony Beaver, questo grande storico della Seconda Guerra Mondiale, ci dice quindi nelle sue analisi soprattutto una cosa, e cioè che il modo di fare la guerra è profondamente cambiato e che non è possibile fare facili paralleli tra ieri e oggi. Il rischio è quello di trasportare sull'oggi le interpretazioni del passato o al contrario rilanciare sul passato la realtà di oggi. In entrambi i casi si tratta di un'operazione non auspicabile. Parlare con Anthony Beaver è però anche un modo per capire come uno storico, che è anche un uomo, si comporta di fronte alla sua materia. Una materia che in questo caso è qualcosa di tragico, la guerra, appunto.
But Grossman came up with this phrase where he simply said, "It is the duty of the writer to record it, and it is the civilian duty of the reader to read it. It may be horrific, but you have to know the truth."
Ecco, l'avete sentito Anthony Beaver citare Vassili Grossman. La citazione di Grossman non è casuale. Beaver infatti ha curato, in Italia è stato pubblicato, lo ricordiamo, da Adelphi, Beaver ha curato Uno scrittore in guerra. Si tratta di un'opera tratta dai taccuini di guerra di Grossman, questo grande scrittore russo, autore di Vita e Destino, il giornalista che seguì per il giornale dell'Armata Rossa l'avanzata tedesca verso Berlino e che fu anche tra i primi a entrare a Treblinka. Grossman, lo ricordiamo, venne poi pesantemente censurato dal regime sovietico e i suoi taccuini furono confiscati dal KGB. Ora vedono in parte la luce proprio grazie ad Anthony Beaver. Il confronto con i materiali di Grossman è stato comunque utile e fondamentale per Beaver. Gli ha fatto capire con straordinaria limpidezza cosa significa uno sguardo puro, ricco di umanità e onestà, di fronte alla tragedia della guerra. Sentiamo proprio Anthony Beaver su Vassili Grossman.
His writing is one of the most extraordinary examples of intellectual honesty in the Soviet Union during that time, when of course most people were far too frightened to write the truth.
Il suo modo di scrivere è uno degli esempi più straordinari di onestà intellettuale in Unione Sovietica durante quel periodo. Molti avevano il terrore di dire la verità. Ricordiamo una cosa, Grossman era adorato dai soldati sovietici proprio perché diceva la verità. Si trattava del tipico intellettuale ebreo di Mosca che all'inizio poteva essere giudicato inadatto a raccontare una guerra, ma lui raccontava la verità, a differenza della ridicola propaganda di guerra di altre pubblicazioni, e ciò lo rese gradito ai soldati, che rispettano l'onestà e che sicuramente rispettavano la sua.
And soldiers, particularly, you know, when they are living at the edge of life, they respect honesty, and they certainly respected his.
Ecco, avete sentito ora Anthony Beevor usare, in relazione a Vasily Grossman, parole come onestà intellettuale e verità. Una delle cose che sembrano infatti più forti nell'approccio storico di Beevor è proprio il principio dell'onestà dell'intellettuale, del dovere morale da parte dello storico di dire la verità, ma anche di prendersi la responsabilità di ciò che si scrive. In alcune occasioni Beevor ha anche evitato di entrare nei dettagli più cruenti, crudeli della guerra. Ha evitato di usare le testimonianze più strazianti, di stupri, di massacri, proprio per evitare quella che lui definisce una pornografia della guerra. In altre occasioni ha però citato, contro le storiografie più ufficiali, i crimini di cui si sono resi responsabili i soldati russi o anche i soldati americani, suscitando tra l'altro polemiche e critiche, soprattutto in Russia. Lui Beevor, durante il nostro incontro, ci ha detto che questi episodi non mettono ovviamente in discussione le ragioni della guerra contro Hitler, contro il nazismo. La guerra, la seconda guerra mondiale, secondo Anthony Beevor, andava fatta. Ciò non toglie che vi furono quelle atrocità che vanno comunque, per onestà intellettuale, raccontate. Un incontro con Anthony Beevor per parlare di guerra, ieri e oggi, è però anche un'occasione per parlare degli strumenti dello storico. Lui, Anthony Beevor, ha studiato la Seconda Guerra Mondiale. E allora gli chiediamo, immagina come si potrà scrivere nel futuro la guerra in Afghanistan o la guerra in Iraq, o come si potrà scrivere la guerra combattuta dai militanti dello Stato Islamico. Ecco, di quali fonti potrà servirsi lo storico, Anthony Beevor.
I mean, the period I write about in the 1940s, most of the records were on paper. They were written up at the end of the war, they were then sent back in boxes.
Per il periodo di cui io di solito scrivo, gli anni 40 del Novecento, molte delle fonti sono di carta. Sono state scritte fino alla fine della guerra, sono state collocate in scatoloni, poi inviati negli archivi. E non sono mai stati davvero censurati, a partire da quel momento particolare. Oggi la censura parte immediatamente. Le mail vengono cancellate, la comunicazione è molto più filtrata e segreta. Questo dipende anche dall'intervento della stampa. I giornalisti vogliono scrivere una sorta di storia istantanea e usano i Freedom of Information Act per rendere pubblici i documenti più riservati. Questo rende i militari e i politici molto più circospetti. La censura è più stringente perché politici e generali si vogliono proteggere da accuse future.
And so as a result this censorship goes on before. And also there's actually an excess of information in a way. How is any historian really going to be...
C'è poi un altro problema che pare opposto, e cioè l'eccesso di informazioni. Come fa uno storico a orientarsi all'interno della massa vasta di materiale a disposizione? Operare una selezione per individuare quello che è davvero rappresentativo del periodo che uno storico discute diventa molto più complicato.
Sarà dunque difficile, molto difficile, ci spiega Anthony Beaver, scrivere nel futuro delle guerre che abbiamo sperimentato in questi anni. C'è però ovviamente un altro tema che riguarda le guerre contemporanee e il modo in cui sarà possibile raccontarle. Uno degli aspetti che infatti più colpiscono dell'opera di Beaver, proprio come quella di Vasily Grossman, è la capacità di raccontare la Seconda Guerra Mondiale attraverso gli occhi dei soldati, degli uomini, raccontarla attraverso le loro paure, le speranze, le idee e visioni. Questo per le guerre di oggi appare molto più complicato. Come raccontare infatti la guerra attraverso gli occhi e i racconti di un kamikaze, attraverso i racconti di chi si fa esplodere. Ecco, sentiamo ancora, per finire, Anthony Beaver.
As for writing about the individuals going to fight for Daesh and all the rest of it, that you can probably manage to get a number who you'll be able to interview and only if they've.
Per quanto riguarda scrivere degli individui che decidono di combattere per Daesh, ne puoi certo selezionare un certo numero, li puoi anche intervistare, ma solo se hanno cambiato idea, solo se hanno abbandonato Daesh, se ritengono di aver compiuto un errore. Già questo, però, li rende scarsamente rappresentativi. Non rappresentano più quelli che ancora credono in quello per cui combattono. Penso che ciò renda praticamente impossibile, per uno storico del futuro, scrivere dei conflitti di oggi.
So I think that is going to make it almost impossible in the future for any historian to write about the conflicts of today.
Queste le conclusioni, quindi, di un grande storico come Anthony Beaver. Conclusioni non particolarmente confortanti. Sovrabbondanza di informazioni, censura più dura, militanti che non lasciano dietro vere testimonianze sulle loro azioni. La guerra sarà, nel futuro, un buco nero della ragione, ancora più tragico e arduo da interpretare.